Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un saluto a tutti voi che siete in ascolto. Quindi anche questa sera possiamo andare avanti leggendo l'unico libro biblico, come abbiamo detto, in cui non viene mai menzionato né Dio né la preghiera. Si tratta del libro di Ester, che ha come tema la provvidenza di Dio. Abbiamo letto proprio ieri sera, al capitolo 2, che abbiamo intitolato Il concorso di bellezza per scegliere la regina. Che per un anno intero le ragazze venivano preparate per poi recarsi nella camera del re, e per questa visita poteva ottenere tutto quello che desiderava in fatto di abiti e gioielli. Presto sarebbe arrivato il turno di Ester e la sua grande occasione. Se non avesse vinto, sarebbe diventata una delle concubine del re, una brutta prospettiva per una ragazza ebrea. Ma il Signore sta guidando le cose, e un giorno arrivò il momento in cui Ester fu condotta al re Assuero, come leggiamo nei versetti dal 15 al 17. Quando venne il turno di Ester, la figlia di Abiail, zio di Mardocheo, che l'aveva adottata come figlia, di andare dal re, lei non domandò altro che quello che le fu indicato da Egai, eunuco del re, guardiano delle donne. Ester si guadagnava il favore di tutti quelli che la vedevano. Ester fu dunque condotta in presenza del re Assuero, nella reggia, il decimo mese, che è il mese di Tebet, il settimo anno del regno di lui. Il re amò Ester più di tutte le altre donne, e lei trovò grazia e favore agli occhi di lui più di tutte le altre vergini. Egli le pose in testa la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Quando venne il turno di Ester di recarsi dal re, si decise che era già abbastanza bella, senza aggiungere inutili fronzoli. Chi la incontrava la considerava già vincitrice, migliore di tutte le altre. Non vediamo in questo la mano di Dio? Il Signore fa in modo che Ester sieda sul trono vicino al re, altrimenti l'intera nazione di Israele sarebbe stata distrutta, e questo era contrario alle promesse di Dio. Quando il re vide Ester, non dovette cercare nessun'altra. Per quanto lo riguardava, il concorso era già finito. Egli aveva trovato la sostituta di Vasti, e non credo che questo sia accaduto per caso. Dio voleva servirsi di Ester come regina. Per questa ragione abbiamo conosciuto il palazzo reale nel primo capitolo di questo libro. Abbiamo visto il banchetto, l'orgia e tutto il resto, in modo che potessimo constatare come Dio abbia il controllo sugli affari degli uomini e di Satana. Anche nelle ore in cui viviamo oggi, questo pensiero dovrebbe essere di conforto per noi, portandoci a confidare maggiormente in Lui anche nei momenti più difficili, e a volte sono veramente tanti. Ci viene detto che il re amò Ester. Devo confessare che questa non mi colpisce come la storia di Boaz e di Ruth, in cui io vedo un'immagine dell'amore di Cristo per la sua Chiesa. Tra Assuero ed Ester non vedo questa somiglianza. Si tratta di un re vecchio, disilluso, che è arrivato al tramonto della sua vita e sposa una fanciulla giovane e bella. Tuttavia, il fatto riveste una grande importanza ed è emozionante che una ragazza che appartiene a un popolo un tempo prigioniero diventi improvvisamente regina di uno dei più vasti imperi del mondo. L'ondata di antisemitismo imminente avrebbe potuto cancellare questo popolo e tutto il progetto di Dio verso Israele reso vano. Invece, quando il pericolo incombe, Ester si trova in una posizione unica perché Dio l'aveva spinta in quel posto. Dio sa sempre far trovare le persone giuste, al posto giusto, per le cose giuste. Il nostro testo al capitolo 2 del libro di Ester, dai versetti 18 al 20, ci parla nuovamente di un banchetto. Poi, per tutti i suoi principi e i suoi servitori, il re fece un gran convito in onore di Ester, concesse uno sgravio alle province e fece doni con munificenza regale. La seconda volta che si radunavano delle vergini, Mardocheo stava seduto alla porta del re. Ester, secondo l'ordine che Mardocheo le aveva dato, non aveva detto nulla dei suoi parenti né del suo popolo, perché faceva quanto Mardocheo le diceva, come quando era sotto la tutela di lui. Ricorderete che questo libro si apre con una festa, ed ora ne abbiamo un'altra, quella di Ester. Dal momento che il re aveva un'altra regina, decise di sospendere le tasse per un anno. Ed è interessante notare che il re aveva l'autorità per fare una cosa tanto gradita al popolo. Nel versetto 19 c'è detto che Mardocheo ha una nuova posizione, cioè siede alla porta del re. Questo significa che egli è un giudice, perché a quei tempi il tribunale si trovava alle porte della città. La maggior parte delle città avevano le mura e tutti i cittadini dovevano prima o poi passare dalle porte. Il tribunale si riuniva presso la porta della città, anziché nella piazza. Ricorderete che anche Boaz, la persona che sposò Ruth, si recò alla porta della città per sistemare una questione legale. Ci viene detto che anche Lot, nipote di Abramo, sedeva alla porta. E questo vuol dire che a Sodoma svolgeva l'ufficio di giudice. Vediamo che una volta che Ester è diventata regina, Mardocheo diventa giudice. Non sappiamo se Mardocheo è stato nominato giudice per le sue qualità o per merito di Ester. Questa ragazza è una persona degna di nota perché, anche se sposata con il re, ascolta sempre i suggerimenti di chi l'ha allevata. A questo punto accade qualcosa che sembra irrilevante, ma su cui si imposta tutto il libro. Ancora una volta, dietro la scena qui rappresentata, vediamo la provvidenza di Dio all'opera. Questo lo troviamo scritto nei versetti dal 21 al 23, da Ester, capitolo 2. In quei giorni, mentre Mardocheo stava seduto alla porta del re, Bigtan e Teres, due eunuchi del re, di quelli che stavano di guardia all'ingresso, irritatisi contro il re Assuero, cercarono di attentare alla sua vita. Mardocheo scoprì la cosa e ne informò la regina Ester, che a sua volta ne parlò al re in nome di Mardocheo. Dopo che furono svolte indagini e verificato il fatto, i due eunuchi furono impiccati a una forca e il fatto fu registrato nel libro delle cronache in presenza del re. Accadde un fatto interessante. Mardocheo è seduto alla porta e folle di persone entrano ed escono. Egli ode due uomini parlare e fare il nome del re. Egli si fa molto attento e scopre che stanno parlando di una congiura per uccidere il re. Così, Mardocheo va a riferire immediatamente la cosa ad Ester. La scena è molto familiare. Un impero orientale e individui con lunghi baffi che si nascondono dietro alle colonne complottando contro il re. L'intrigo era veramente molto frequente nelle corti orientali e Mardocheo era in una posizione vantaggiosa per smascherare il complotto. Dopo aver raccontato a Ester della congiura, quest'ultima avverte il marito e potrebbe avergli detto: «Ti ricordi di Mardocheo, il giudice? Come puoi vedere, ti ha reso un bel servizio scoprendo una congiura contro di te». La polizia fece delle indagini e scoprì che la denuncia di Mardocheo corrispondeva a verità e i due vennero arrestati e messi a morte per impiccagione. Questo avrebbe scoraggiato altri a tentare la stessa congiura. Tutta questa storia venne trascritta nelle cronache dei re di Persia, una specie di libro dei verbali. È interessante notare che venne trascurato un particolare. Mardocheo non venne ricompensato o lodato per il suo gesto. Forse lui ci avrà rimuginato un po', chiedendosi perché era stato ignorato. Non gli era stata data nessuna medaglia al valore per aver salvato il re, anche se se la meritava. Perché questo incidente passò sotto silenzio? Di nuovo, il Signore era all'opera con la sua provvidenza e stava controllando tutta la faccenda. Iniziamo ora il terzo capitolo del nostro libro di Ester, nel quale troveremo un personaggio negativo, chiamato Aman, che ebbe a cuore di distruggere il popolo di Israele, senza sapere però che Dio stava vegliando sui suoi. La situazione di questo capitolo è stata ripetuta una infinità di volte nella storia degli ebrei. Leggendolo si può sostituire il nome Aman con Faraone o con altri, e in effetti molti nomi si adatterebbero a questo racconto. Non c'è mai stato un momento nella storia di Israele, dall'Egitto in poi, in cui non sia sorto un movimento per distruggerlo, senza mai riuscirci completamente. Troviamo scritto di questo personaggio nei primi 6 versetti di Ester, capitolo 3. Dopo queste cose, il re Assuero innalzò Aman, figlio di Ammedata, la Gaghita, alla più alta dignità, e pose il suo seggio al di sopra di quelli di tutti i principi che erano con lui. Tutti i servitori del re che stavano alla porta del re si inchinavano e si prostravano davanti ad Aman, perché così aveva ordinato il re. Ma Mardocheo non si inchinava né si prostrava. I servitori del re che stavano alla porta del re dissero a Mardocheo: «Perché trasgredisci l'ordine del re?» Per quanto glielo ripetessero tutti i giorni, egli non dava loro ascolto. Quelli riferirono la cosa ad Aman per vedere se Mardocheo avrebbe persistito nel dire, come aveva detto loro, che era giudeo. Aman vide che Mardocheo non si inchinava né si prostrava davanti a lui, per cui ne fu irritatissimo. ma gli sembrò poca cosa mettere le mani addosso a Mardocheo soltanto poiché gli avevano detto a quale popolo Mardocheo apparteneva. Cercò quindi di distruggere il popolo di Mardocheo, cioè tutti i giudei che si trovavano in tutto il regno di Assuero. Facciamo la conoscenza di un uomo di nome Aman, uno dei tanti che hanno condotto una campagna contro gli ebrei. Il re lo promuove in una posizione che corrisponderebbe al nostro primo ministro. È un Agagita. Se leggiamo in 1 Samuele 15, versetto 8, troviamo che Agag era della famiglia reale degli Amalechiti, che Saul, per ordine di Dio, avrebbe dovuto distruggere. Come Dio aveva previsto, la disubbidienza di Saul per poco non portò alla distruzione di Israele, ma ancora una volta il Signore è dietro le quinte per proteggere i suoi. Nessun'arma può avere la meglio contro Israele. Molte persone pensarono che personaggi molto forti potessero diventare dittatori mondiali, ma Dio li ha fermati, come fermerà anche Aman. Possiamo così cominciare a capire perché Dio ha messo Ester sul trono. Se non fosse stata là, Aman, il nemico degli ebrei, avrebbe raggiunto il suo scopo di sterminio. Il re aveva informato tutti di avere un nuovo primo ministro, avanti al quale tutti dovevano inchinarsi, anche Mardocheo, che è un giudice. Quindi con un incarico politico, un ufficiale del regno, avrebbe dovuto inchinarsi davanti ad Aman. Sono pronto ora a cambiare opinione su Mardocheo perché ci viene detto che egli non si voleva inchinare davanti al primo ministro. Credo che tutti i tirapiedi del regno si gettassero carponi quando Aman passava, perché a quei tempi non bastava un semplice inchino. Del resto, forme diverse di salamalecchi sono comuni anche ai giorni nostri in molti ambienti. Vedo ora, per la prima volta, la mano di Dio all'opera nella vita di Mardocheo. Qualcuno potrebbe obiettare che egli si era ribellato a Dio non essendo ritornato nel suo paese, e che è anche impossibile che Dio operi in questi casi. È vero che, per ragioni tutte sue, Mardocheo non è ritornato in Palestina, però egli riconosce ancora il Signore, anche se non lo nomina mai. La legge di Dio per gli ebrei era molto esplicita, infatti essi non dovevano inchinarsi davanti a nessuno, tranne Dio, e non dovevano farsi nessuna immagine e inchinarvisi davanti. Così Aman viene promosso e ogni persona con incarichi politici si china davanti a lui, tranne uno, Mardocheo, che spicca come l'unico rimasto in piedi. Mardocheo ed Ester non sono stati abbastanza fedeli per ritornare a Gerusalemme, ma ora sono disposti a mettere a repentaglio la loro vita per salvare il loro popolo. A Mardocheo viene chiesto perché non si inchina e per la prima volta egli rivela di essere ebreo, cosa che fino a questo momento non aveva detto a nessuno, ordinando anche ad Ester di nascondere la sua razza quando aveva partecipato al concorso di bellezza. Nemmeno suo marito lo sapeva, ma ora Mardocheo dice loro che la ragione per cui non si inchina è perché è un ebreo, rivelando anche la sua religione. Egli adora l'unico vero Dio e non si inchina davanti a nessun idolo, a nessuna immagine, a nessun uomo. A lui è stato insegnato quello che è scritto in Deuteronomio, capitolo 6, versetto 4. Ascolta, Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Mardocheo doveva dichiarare davanti a quel mondo pagano, idolatra, l'unicità della divinità. Oggi, in un mondo ateo, noi dobbiamo proclamare la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Mardocheo ha preso posizione e ora tutti sanno perché, in quanto i giudei erano conosciuti nel mondo di allora come adoratori di un unico vero Dio. Per la prima volta, quindi, Mardocheo prende posizione in favore di Dio e questo gli costerà parecchio. Non penso che lui immaginasse che il suo gesto avrebbe coinvolto tutto il suo popolo. Probabilmente pensava che gli sarebbe costato il posto o forse la vita. In questo brano Aman si dimostra un piccolo uomo. Mentre Mardocheo inizia a manifestarsi come un uomo di Dio, Aman si rivela in tutta la sua malvagità come un uomo di Satana. La prima cosa che notiamo è la sua meschinità. Nel seguito della storia vedremo che è un uomo gretto. Più tardi si metterà a piangere sulla spalla di sua moglie, perché pur avendo ogni cosa nel regno, non poteva sopportare che un insignificante giudeo non si inchinasse davanti a lui. Aman si appresta a fare una cosa terribile: distruggere tutti i giudei che vivevano nel regno di Assuero. Sono sicuro che non conosceva le promesse che Dio aveva fatto ad Abramo di benedire chi avesse benedetto i giudei e di maledire chi li avesse maledetti. Ma Dio mantiene la sua promessa. Dobbiamo soltanto sfogliare le pagine della storia per scoprire che i giudei hanno assistito al funerale di quelli che avevano cercato di sterminarli. Dio ha promesso di aver cura del suo popolo e il fatto che non siano mai stati sterminati ha del miracoloso. Dio li ha preservati e questo lo vedremo nel libro di Ester. Domani vedremo come va avanti questa storia e con quanta astuzia agirà questo personaggio, Aman. Quindi non mi resta altro che ringraziarvi per l'ascolto e a risentirci a domani sera. Intanto, un buon riposo. Ciao.